Il libro inizia chiarendo che tutti i problemi del pianeta in gran parte nascono da sette problemi principali dei nostri tempi. Le chiedo, ecco, di riassumerli per chi ci ascolta.
Uno dei problemi, uno dei più importanti, è l'incremento demografico. Sappiamo che la popolazione del nostro pianeta è in continua espansione, specialmente in India e Cina. Questo già costituisce un problema perché poi comporta problemi di interferenze con altre questioni come quelle della fame del mondo, come quelle della sete del mondo, come quella dei conflitti fra una nazione e l'altra. Quindi questo sicuramente sarà una delle questioni da affrontare nei prossimi decenni. Il cambiamento climatico è sicuramente una questione di grande importanza. Il ricorso alle energie del carbone ci ha portato progresso, ci ha portato miglioramenti, ma ci sono poi delle controindicazioni che ormai sono venute fuori di prepotenza. L'energia del carbonio sicuramente porta a un aumento dell'anidride carbonica e di altri gas che si chiamano gas serra, che sono responsabili dell'aumento della temperatura dell'atmosfera del nostro pianeta. E questo ci porta a difficoltà perché aumentando la temperatura, e sicuramente poi ci sono altri effetti come gli effetti dell'aumento del livello dei mari, lo scioglimento dei ghiacciai e anche fenomeni atmosferici estremamente violenti. Il dissesto idrogeologico e ambientale è un'altra questione che dobbiamo affrontare, perché il nostro ambiente è stato violentato dalle azioni dell'uomo. Dobbiamo riparare questi guasti, dobbiamo rispettare la natura, l'ambiente. Dobbiamo tener conto che non siamo più i padroni del mondo, ma facciamo parte della natura, facciamo parte dell'ambiente. Quindi dobbiamo tener conto di tutto questo e con delle azioni sicuramente a nostro vantaggio, ma che rispettino la natura, che ne tengano conto. I disastri chimici, gli incendi e minaccia la biodiversità. Beh, la biodiversità è un qualcosa di prezioso per il nostro mondo. Sappiamo invece che tante specie, sia nel regno animale che in quello vegetale, sono minacciate o addirittura sono in estinzione. Gli incendi è un altro problema perché sappiamo che ogni anno si verificano colossali incendi, specialmente in certe regioni del mondo, come in California, in Australia, nel nostro Mediterraneo. E poi i disastri chimici sono dovuti a un'altra forma di mancanza di rispetto dell'uomo nei confronti dell'ambiente, perché l'industria oppure anche gli ambienti urbani caricano nei fiumi delle sostanze addirittura velenose o comunque nocive per le acque, e questo comporta uno dei tipi di disastro chimico, ma ce ne sono anche altri che sono scarichi nell'atmosfera. Tutto questo è un altro svantaggio del quale dobbiamo tener conto, un altro problema che dobbiamo affrontare e dobbiamo porre rimedio. L'inquinamento atmosferico è importante perché ogni anno muoiono decine di migliaia di persone a causa dell'inquinamento dell'aria. Quindi dobbiamo rimediare a tutto questo con efficienti filtri negli scarichi industriali e anche efficienti filtri negli scarichi delle nostre automobili, dei veicoli. Ci sono squilibri nella catena alimentare e questi sono dovuti a un sistema, a una struttura particolare che qualcuno ha definito clessidra. In altri termini, c'è una base della clessidra molto larga che è costituita da chi produce il cibo, quindi tutti gli agricoltori, tutti coloro che sono addetti alla raccolta delle specie poi che vanno sulle nostre tavole, e questa è una base molto larga. L'altra base molto larga, all'altro capo della clessidra, siamo noi, i consumatori, quindi un popolo sterminato di persone che poi si nutre, e in mezzo la clessidra è stretta perché sono quelli che distribuiscono il cibo e sono le grandi multinazionali che poi fanno il comodo loro, insomma, quindi decidono il mercato, e tutto questo comporta degli squilibri, comporta degli scompensi, comporta in alcuni paesi problemi di fame, di difficile accesso al cibo, addirittura negato accesso al cibo, e comporta invece un altro tipo di squilibrio, cioè l'abbondanza di cibo per i paesi ricchi, e quindi abbiamo una popolazione sterminata di obesi e abbiamo problemi di diabete. Per l'acqua è la stessa cosa, cioè l'acqua viene distribuita in maniera ineguale, iniqua, ci sono intere popolazioni che non hanno accesso all'acqua pulita oppure non hanno modo di dissetarsi o di lavarsi addirittura, e questo comporta malattie, e mentre dall'altro capo del problema ci sono sprechi di acqua, addirittura perdite di acqua nelle condutture oppure consumiamo noi troppa acqua nei paesi più avanzati. L'ozono stratosferico è prezioso perché ci protegge dai raggi ultravioletti che sono dannosi per la salute dell'uomo. Alcuni decenni fa c'è stato un allarme lanciato dagli scienziati per cui questo scudo si andava indebolendo, specialmente nelle calotte polari. Poi, ricorrendo ad altre sostanze chimiche diverse da quelle dai clorofluorocarburi, che erano quelli che determinavano questo indebolimento dello scudo dell'ozono, siamo arrivati a dei rimedi sostituendo quelle sostanze con altre altrettanto utili, ma che non provocavano questo problema. Sembrava che questa questione fosse risolta, però ci sono degli allarmi per cui, anche se nelle zone delle calotte polari la situazione va lentamente migliorando, nelle latitudini intermedie invece pare che ci sia qualcosa che non va, un indebolimento, anche se relativo, dell'ozono.
Lei ha una lunga carriera di meteorologo, giornalista, divulgatore. Quando e come ha iniziato a rendersi conto da scienziato che gli effetti climatici che osservava per lavoro avevano con cause umane? E poi questo, come ha cambiato la sua vita e il suo lavoro, questa nuova consapevolezza?
Beh, è successo man mano che io in televisione davo tutte le sere notizie sulle previsioni del tempo. Nel frattempo io mi interessavo alle questioni ambientali. Mi interessavo innanzitutto al clima, perché il clima è intimamente connesso con i comportamenti dell'atmosfera, quindi il primo passo è stato uno studio del clima più approfondito da parte mia. Poi sappiamo che la struttura terrestre del nostro pianeta è interconnessa, i suoli sono connessi con l'atmosfera, l'atmosfera è connessa con le acque sia del mare sia con le acque dolci, e così anche vale il discorso per i ghiacci. E quindi poi dallo studio del clima sono passato a interessarmi dello studio dell'ambiente, e tutto questo poi mi ha portato a lasciare gradualmente le previsioni del tempo, anche perché ero arrivato alla fine del mio impegno dopo 32 anni addirittura di previsione del tempo su Rai 1, e quindi invece ho curato sempre di più la parte di studio, di interesse per il clima e per l'ambiente.
Lei in un capitolo del libro ha scritto: spaventare non serve. Allora, questa è una critica a una certa comunicazione dei problemi ambientali. Che cosa vuol dire? Come bisogna parlare di questa emergenza e come non bisogna parlare di questa emergenza?
Sicuramente non bisogna spaventare, perché si determina poi una reazione opposta nell'opinione pubblica. Se noi spaventiamo le persone con questo problema, le allontaniamo dalla conoscenza e dalla soluzione dei problemi. Perché intanto le persone poi reagiscono dicendo: beh, qualcuno ci penserà, ci penseranno gli scienziati, ci penseranno i governi, noi che cosa possiamo fare? Noi abbiamo ben altri problemi quotidiani, immediati, problemi economici, problemi di salute e così via. Poi la popolazione sta invecchiando in paesi come il nostro, quindi un anziano sicuramente non vuole essere disturbato da questo tipo di problematiche. Però questo è sbagliato, perché crea appunto un rigetto. Invece è importante la conoscenza del problema, e questo dovrebbe essere un compito soprattutto dei media. Quindi i media dovrebbero puntualmente, senza ricorrere a immagini catastrofiche, dovrebbero informare la gente su questo tipo di problemi, e questo tipo di problemi dovrebbe essere sicuramente messo a conoscenza dei più giovani, dei ragazzi, perché sono i loro i padroni del mondo di domani, e quindi saranno quelli che si troveranno immersi in questo tipo di questioni e dovranno affrontarle sicuramente con impegno maggiore rispetto a noi, ma sicuramente con difficoltà più grandi rispetto a quelle che noi incontriamo già da oggi.
Questo approccio meno appunto spaventoso. Vale anche per tutta quella parte di persone, di società che nega la correlazione tra le attività umane e i cambiamenti climatici, i negazionisti oppure quelli che dicono che in realtà è tutta natura.
Ah, vedi, ci sono tre tipi di atteggiamenti. Ci sono i negazionisti e questi sicuramente vanno su una strada sbagliata e bisogna continuamente ricordarglielo, contrastare questo tipo di pensiero, perché sono persone che negano l'evidenza. Poi ci sono persone che hanno dei dubbi su questo e il dubbio va rispettato perché il dubbio fa parte del pensiero umano, fa parte anche del pensiero scientifico. La scienza non è mai un'affermazione categorica delle cose che dice, ma è sempre un superamento di se stessa. E quindi si afferma una cosa, poi si supera quel tipo di pensiero con una correzione o addirittura con una negazione. Quindi il dubbio è legittimo, è lecito e va rispettato. E poi c'è una stragrande maggioranza di persone, e soprattutto di scienziati, che invece concordano con l'affermazione che i responsabili del cambiamento climatico siamo noi, è la razza umana che ci ha portato a questo punto che speriamo non sia di non ritorno.
Il libro è diretto a un pubblico di lettori, di persone comuni, e mira il libro a cambiare i comportamenti individuali o al massimo familiari, quindi comprare alcuni prodotti piuttosto che altri, viaggiare in una certa maniera, utilizzare alcuni impianti in casa piuttosto che altri, eccetera. Però, insomma, poi c'è anche una parte che chiarisce che il successo della nostra lotta ai cambiamenti climatici passa anche dalle macro politiche, dalle istituzioni locali, nazionali e anche internazionali. Io le chiedo di soppesare questi due attori, cioè, ce la faremmo a cambiare le cose soltanto dal basso se gli alti livelli continuassero a fare delle politiche blande, o anche viceversa, se a livello internazionale si decidesse veramente di puntare sulla finanza green, sulla transizione ecologica, ma poi dal basso non fossero recepite queste cose. Chi conta di più? Il singolo, la famiglia oppure l'istituzione?
Ma io penso che contino entrambi, perché l'uomo politico è quello che decide, le decisioni vengono dalla politica, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Quindi è importante che tutti gli uomini politici del mondo si impegnino per risolvere questa grande questione. Però vede, è un problema molto complesso questo, perché parliamo di tanti governi, i governi poi cambiano. Guardiamo l'esempio più eclatante, quello degli Stati Uniti d'America. Fino a Obama erano concordi nella volontà di risolvere il problema climatico, c'era l'impegno. Poi è arrivato Trump che ha negato tutto, è tornato indietro, gli Stati Uniti si sono sfilati, si sono tirati fuori. Adesso invece, passato Trump, siamo di nuovo a una fase di impegno dell'America. La Russia è stata faticosamente tirata dentro negli anni, però ci si è riuscita, e altri paesi, come i paesi in via di sviluppo, sono contrari addirittura ad abbandonare la politica dell'energia del carbonio, perché affermano voi per decenni avete ricavato energia dal petrolio, dal gas, dal carbone, e perché non dobbiamo fare noi? Noi abbiamo bisogno delle stesse cose alle quali siete arrivati voi, quindi lasciateci consumare, lasciateci ricorrere a questa energia. Questo è un altro problema, quindi non tutto il mondo è concorde nell'affrontare politicamente la questione. Ci si riunisce certamente con intenti virtuosi, con i convegni, però i convegni poi finiscono con delle raccomandazioni più che con volontà stringenti e non costringono poi i singoli paesi a rispettare certi impegni e a star dentro a certe cifre. Sono delle raccomandazioni, sono quasi dei compiti a casa. Quindi non hanno ancora un valore forte. Quindi è importante sia la politica, perché speriamo poi con il tempo di arrivare presto ad accordi sempre più larghi, ma è importante anche l'impegno dal basso, perché se noi siamo coinvolti con un passaparola, con la conoscenza del problema, cominciando dall'insegnamento, cominciando proprio a insegnare ai ragazzini delle scuole elementari e poi le medie e poi il liceo, a coinvolgerli nel problema, sicuramente poi molti di loro si impegneranno per risolvere il problema e queste azioni che vengono descritte dal libro sono un modo molto semplice per evitare certi errori, certi sbagli che contribuiscono poi a portarci in una zona grigia, pericolosa. Quindi sono importanti tutti e due i tipi di azione, sia quella politica nazionale e internazionale, sia dal basso i singoli cittadini che possono fare qualcosa per migliorare la situazione.